Quando il treno entrò in stazione, Marta era sul predellino della carrozza. «Ma aspetta che il treno si fermi!» le gridò sua madre. Quell'imprudenza mi affascinò. Il suo vestito, il suo cappello, molto semplici, erano la prova della sua poca stima per l'opinione degli estranei. Teneva per mano un ragazzino che dimostrava 11 anni, era suo fratello, un bambino pallido, coi capelli da albino, e la malattia che gli trapelava da ogni gesto. Per strada, Marta e io camminavamo in testa, indietro mio padre, in mezzo ai granger. I miei fratelli loro sbadigliavano con quei meschini nuovi amichetti a cui era proibito correre. Ai miei complimenti sui suoi acquerelli, Marta rispose modestamente che erano degli studi. Non dava loro alcuna importanza, ma avrebbe mostrato meglio dei fiori stilizzati. Per la prima volta pensai bene di non dirle che quelle specie di fiori li trovavo ridicoli. Da sotto il cappello non poteva vedermi bene. Io l'osservavo. «Rassomiglia poco alla sua mamma», le dissi. Era una galanteria. Me lo dicono ogni tanto, ma quando verrà a casa mia le mostrerò delle fotografie della mamma da giovane. Le somiglio molto. Quella risposta mi rattristò e pregai Dio di non vedere mai Marta all'età di sua madre. Volendo disperdere il malessere di quella penosa risposta, senza capire che fosse penosa solo per me, già che fortunatamente Marta vedeva sua madre e non con i miei occhi, le dissi: «Sbaglia a pettinarsi in questo modo, i capelli lisci le starebbero meglio». Mi sentii terrificato, non avevo mai detto una cosa simile a una donna. Pensavo a come ero pettinato io. Potrebbe domandarlo alla mamma, come lei avesse bisogno di giustificarsi. Di solito non mi pettino così male, ma ero già in ritardo e temevo di perdere il secondo treno. Del resto non avevo intenzione di togliermi il cappello. Che ragazza è mai questa, pensai, per accettare che un moccioso la provochi sui suoi ricci? Cercai di indovinare i suoi gusti in letteratura. Ero felice che conoscesse Baudelaire e Verlaine, sedotto dal suo modo di amare Baudelaire, che non era tuttavia il mio. Vi ravvisavo una ribellione. I genitori avevano finito per accettare i suoi gusti. Marta se l'era presa con loro, avendolo fatto per affetto. Il fidanzato, nelle sue lettere, le parlava di quello che leggeva, alcuni libri glieli consigliava, altri glieli proibiva. Le aveva proibito Le Fleur du Mal. Spiacevolmente sorpreso di scoprirla fidanzata, godevo di sapere che disobbediva a un soldato abbastanza sciocco per temere Baudelaire. Mi rallegrai di sentire che spesso Marta ne era urtata. Dopo la prima sgradevole sorpresa, mi compiacevo della sua ristrettezza, tanto più che mi sarei spaventato all'idea, qualora lui pure avesse gustato Le Fleur du Mal, che la loro futura camera somigliasse a quella della morte degli amanti. In seguito mi domandai che mai potesse importarmene. Il suo fidanzato l'aveva proibito anche le accademie di disegno. Io, che non ci andavo mai, mi offrii di accompagnarla dicendo che vi lavoravo spesso, ma poi, per paura che la mia bugia venisse scoperta, la pregai di non farne cenno a mio padre. Egli non sapeva, dissi, che io marinassi le lezioni di ginnastica per andare alla Grande Chaumière. Non volevo lei potesse immaginare che io tacevo l'accademia ai miei, perché essi mi proibivano di vedere delle donne nude. Ero felice che fosse nato un segreto tra noi, e io, timido, nei suoi riguardi, mi sentivo già un tiranno. Ero anche fiero di essere preferito alla campagna, poiché non avevamo ancora fatto alcuna allusione allo scenario della nostra passeggiata. Ogni tanto i suoi genitori la chiamavano: «Marta, guarda alla tua destra, come le colline di Chenevière sono belle!» Oppure suo fratello le si avvicinava e le domandava il nome di un fiore appena colto. Concedeva loro un'attenzione distratta, sufficiente a non farli arrabbiare. Ci sedemmo nei prati di Ormesson. Nella mia ingenuità Mi spiaceva di essere andato così oltre e di aver tanto precipitato le cose. Dopo una conversazione meno sentimentale, più naturale, pensai, potrei incantare Marta e attirarmi la benevolenza dei suoi genitori raccontando la storia di questo paese. Desistetti. Convinto da ragioni profonde, pensai che, dopo tutto ciò che era successo, una conversazione così fuori dalla nostra preoccupazione comune avrebbe solo rotto l'incanto. Credevo fossero successe cose serie. D'altronde era proprio vero, lo seppi in seguito, perché come me anche Marta aveva falsificato il nostro discorso. Ma io che non potevo rendermene conto, mi illudevo di averle rivolto parole pregnanti. Credevo di aver dichiarato il mio amore a una persona insensibile. Dimenticavo che i signori Granger avrebbero potuto ascoltare senza il minimo inconveniente tutto ciò che avevo detto a loro figlia. Ma io sarei riuscito a dirglielo in loro presenza. Marta non mi dà soggezione, mi ripetevo. Quindi soltanto i suoi genitori e mio padre mi impediscono di chinarmi sul suo collo e di baciarlo. Nel fondo di me stesso un altro ragazzo gioiva di questo tormento festoso. Costui pensava, che fortuna non trovarmi solo con lei, poiché non oserei baciarla di più e non avrei nessuna scusa. In tal modo bara il timido. Riprendemmo il treno alla stazione di Sussy. Essendoci una buona mezz'ora di attesa, ci sedemmo nella terrazza di un caffè. Subii i complimenti della signora Granger. Erano umilianti. Rammentava una sua figlia la mia condizione liceale, con gli esami di maturità fra un anno. Marta volle bere una granatina, ne ordinai una anch'io. Se prima quel mattino stesso avessi bevuto una granatina, mi sarei sentito disonorato. Mio padre non ci capiva un bel niente, mi lasciava sempre prendere degli aperitivi. Tremavo all'idea che scherzasse sul mio buon senso. Lo fece, ma a mezze parole, in modo che Marta non indovinò che io bevevo granatina per imitarla. Giunti a F, salutammo i Granger, promisi a Marta di portarle giovedì seguente la serie del giornale Les Mots e Une saison en enfer. Un altro titolo che piacerebbe al mio fidanzato, rideva. Andiamo, Marta, disse aggrottando le ciglia sua madre, turbata da quella mancanza di sottomissione. Mio padre e i miei fratelli si erano annoiati. Che importa? La felicità è egoista. L'indomani al liceo non sentii il bisogno di raccontare a René, al quale dicevo tutto, la mia domenica. Ma non ero in vena di sopportare che mi canzonassero perché non avevo baciato Marta di nascosto. Qualcos'altro mi stupiva. Oggi trovavo René non tanto diverso dai miei compagni. Provando amore per Marta, ne toglievo a René, ai miei genitori, alle mie sorelle. Mi proponevo con grande sforzo di volontà di non andare a trovarla prima del giorno del nostro appuntamento. Pertanto il martedì sera, non potendo più aspettare, la mia debolezza tirò fuori una buona scusa che mi permise di portarle dopo cena il libro e i giornali. In questa impazienza, mi dicevo, Marta vedrà la prova del mio amore, ma se rifiuterà di vederla, saprò ben costringerla. Per un quarto d'ora corsi come un pazzo fino a casa sua. Quindi, temendo di disturbarla durante il pasto, aspettai, tutto sudato, 10 minuti davanti al cancello. Speravo che in quel mentre i palpiti del mio cuore cessassero. Invece aumentavano. Stavo per tornare indietro, ma da qualche minuto da una finestra accanto una donna mi osservava incuriosita, cercando di sapere che mai facessi appoggiato contro quella porta. Fu lei a farmi decidere. Suonai. Entrai in casa. Domandai alla domestica se c'era la signora. Quasi subito la signora Granger apparve nel salottino in cui era stato introdotto. Sussultai, come se la domestica avesse capito che chiedevo della signora per convenienza, mentre volevo vedere la signorina. Arrossendo, pregai la signora Granger di scusarmi per averla disturbata a quell'ora, come fosse stata l'una del mattino. Non potendo venire giovedì, portava sua figlia libro e giornali. Cade a meraviglia, mi disse la signora Granger, perché Marta non avrebbe potuto riceverla. Il suo fidanzato ha ottenuto una licenza 15 giorni prima del previsto. È arrivato ieri e Marta cena questa sera con i futuri suoceri. Allora me ne andai. E poiché non avrei mai più avuto occasione di rivederla, così credevo, mi sforzai di non pensare più a Marta, pur non facendo che pensare a lei. Eppure, un mese dopo, una mattina, saltando giù dal mio vagone alla stazione della Bastiglia, la vidi scendere da un altro. Stava andando per negozi, a scegliere svariate cose in previsione del suo matrimonio. Le chiesi di accompagnarmi fino all'Enrico IV. «Toh», disse, «l'anno prossimo, quando lei sarà in seconda, avrà mio suocero come professore di geografia». Seccato che mi parlasse di studi, come se qualsiasi altro argomento fosse inadatto alla mia età, le risposi aspramente che sarebbe stato molto strano. Ella aggrottò le ciglia. Pensai a sua madre. Arrivammo all'Enrico IV e, non volendo lasciarla con queste parole che credevo offensive, decisi di entrare in classe un'ora più tardi, dopo la lezione di disegno. Ero felice che in quella circostanza Marta non ostentasse buon senso, non mi mosse alcun rimprovero, piuttosto pareva ringraziarmi di un simile sacrificio, in realtà inesistente. Le fui riconoscente che in cambio non mi avesse proposto di accompagnarla alle sue lezioni, invece mi regalò il suo tempo, come io le regalavo il mio. Marta e io eravamo nei giardini del Luxembourg. L'orologio del Senato suonò le 9. Rinunciai alla scuola. Avevo in tasca, per miracolo, più denaro di quanto può averne di solito uno studente in 2 anni. Avevo venduto i miei francobolli più rari al mercato filatelico che si svolge dietro il Guignol dei Champs-Élysées. Durante la conversazione, Marta mi aveva annunciato il suo pranzo dai suoceri, ma io l'avrei convinta a restare con me. Le 9:30 suonarono. Marta sussultò, non ancora abituata al fatto che per lei si potessero trascurare tutti i propri doveri, fossero anche di scuola. Ma non vedendomi muovere dalla mia sedia di ferro, non osò rammentarmi che avrei dovuto sedere sui banchi dell'Enrico IV. Restammo immobili. Questo deve essere la felicità. Un cane saltò fuori dalla vasca e si scrollò. Marta si alzò come uno che dopo la siesta, il viso ancora insonnolito, scuote i suoi sogni. Faceva con le braccia movimenti di ginnastica. Presentivo male per la nostra intesa. «Queste sedie sono troppo dure», mi disse, come per scusarsi di essere in piedi. Indossava un vestito di foulard, stropicciato dopo essersi seduta. Non potei fare a meno di figurarmi i disegni che l'incannucciata imprime sulla pelle. «Allora mi accompagni per negozi, visto che ha deciso di non andare a scuola», disse Marta, alludendo per la prima volta a ciò che abbandonavo per lei. L'accompagnai in parecchi negozi di biancheria, impedendole di ordinare ciò che piaceva a lei e non piaceva a me, per esempio evitando il rosa, che mi infastidisce ed era la sua tinta preferita. Dopo quelle prime vittorie dovevo convincere Marta a non pranzare dai suoi suoceri, non immaginando che potesse loro mentire per il puro piacere di restare con me. Studiavo il modo di deciderla a imitarmi nel marinare la scuola. Sognava di conoscere un bar americano. Non aveva mai osato chiedere al suo fidanzato di portarcela. D'altronde egli ignorava i bar. Passata una mezz'ora, avendo fatto di tutto per convincerla, ormai arreso, l'accompagnai dai suoceri, in condizione di spirito di un condannato a morte che spera fino all'ultimo momento in un aiuto sulla via del supplizio. Vedevo approssimarsi il luogo senza che capitasse nulla, ma all'improvviso Marta, battendo al vetro, fece fermare l'autista del taxi davanti a un ufficio postale. Mi disse: «Aspetti un secondo, Vado a telefonare a mia suocera che mi trovo in una zona troppo distante per fare in tempo. Dopo qualche minuto, fremendo d'impazienza, intravidi una fioraia e scelsi una per una delle rose rosse di cui mi fece un fascio. Pensavo non tanto al piacere di Marta quanto alla bugia che ancora avrebbe dovuto dire quella sera per spiegare ai genitori la provenienza delle rose. Il nostro progetto fin dal primo incontro di frequentare una scuola di disegno. La bugia del telefono che ripeterà la sera stessa ai suoi genitori, bugia a cui si aggiungerà quella delle rose, erano per me grazie più dolci di un bacio. Poiché, avendo spesso baciato senza gran piacere labbra di ragazzine, scordandomi di non amarle, poco desideravo le labbra di Marta, mentre una simile complicità era rimasta per me fino ad allora un mistero. Marta uscì dalla posta raggiante dopo la prima bugia. Diedi all'autista l'indirizzo di un bar in via Donù. Si estasiava come un'educanda sul grembiule bianco del barista, il garbo col quale egli scuoteva le ciotole d'argento, i nomi poetici o bizzarri dei miscugli. Respirava ogni tanto le sue rose rosse che si riprometteva di acquerellare. Ricordo di una giornata che mi aveva donato. Le chiese di mostrarmi una fotografia del suo fidanzato. Lo trovai bello. Accorgendomi ormai del peso che dava le mie opinioni, spinsi l'ipocrisia fino al punto di dirle che era molto bello, ma con un'aria poco convinta, per lasciarle supporre che glielo dicessi per educazione. Cosa che, secondo me, doveva turbare l'animo di Marta e inoltre guadagnarmi la sua riconoscenza. Al pomeriggio fu necessario inventare il motivo della sua uscita. Il suo fidanzato, di cui conosceva i gusti, aveva del tutto affidato a lei la cura di scegliere il loro mobilio, ma sua madre voleva accompagnarla a ogni costo. Finalmente, con la promessa di non fare follie, Marta riuscì ad andare da sola. Quel giorno doveva scegliere alcuni mobili per la loro camera da letto. Benché mi fossi impegnato a non manifestare eccessivo compiacimento o dispiacere alle parole di Marta, dovetti fare uno sforzo per proseguire nel viale con passo tranquillo, adesso non più in accordo con il ritmo del mio cuore. Quest'impegno di accompagnare Marta mi parve una specie di sfortuna. Dovevo dunque aiutarla a scegliere una camera per lei e per un altro. E invece trovai il modo di scegliere una camera per Marta e per me. Dimenticai così in fretta il suo fidanzato che dopo un quarto d'ora di cammino mi avrebbero stupito facendomi presente che in quella stanza un altro stava per dormirci accanto a lei. Al suo fidanzato piaceva lo stile Luigi XV. Il cattivo gusto di Marta era un altro, propendeva piuttosto verso il giapponese. Fui quindi costretto a combatterli entrambi. Era un gioco di sveltezza. Al minimo cenno di Marta, indovinando quello che l'attirava, dovevo indicarle il contrario, che non sempre mandava a genio, con lo scopo di apparire condiscendente ai suoi capricci, passando da un mobile ad un altro, meno scostante al suo occhio. Bisbigliava: «E lui che voleva una camera rosa?» Non osando neppure più confessarmi i suoi gusti, li attribuiva al fidanzato. Intuivo che, passati alcuni giorni, li avremmo derisi assieme. Tuttavia, non capivo bene questa arrendevolezza. Se non mi ama, pensavo, che ragione ha di cedermi, di sacrificare le mie e le sue preferenze e quelle del suo ragazzo? Non ne trovavo nessuna. La cosa più semplice era ancora di convincermi che Marta mi amava, eppure ero certo del contrario. Marta mi aveva detto: almeno lasciamogli la stoffa rosa. Lasciamogli. Solo per questa frase stavo quasi per desistere, ma lasciargli la stoffa rosa voleva dire mollare tutto. Di nuovo feci notare a Marta come le pareti rosa Avrebbero rovinato i mobili semplici che avevamo scelto. E prendendo ancor più le distanze dallo scandalo, le suggerì di far imbiancare a calce i muri della stanza. Era il colpo di grazia. Durante tutta la giornata Marta era stata talmente vessata che lo accusò senza ribellarsi. Si limitò a dirmi: «Infatti, ha ragione». Alla fine di quella giornata sfiancante ero contento del passo che avevo fatto. Ero riuscito a trasformare mobile dopo mobile quel matrimonio d'amore, o piuttosto d'amorazzo, in un matrimonio ragionato. E quale? Giacché la ragione non c'entrava per niente, ciascuno non vedendo nell'altro che i vantaggi offerti da un matrimonio d'amore. Lasciandomi quella sera, invece di evitare ormai i miei consigli, essa mi pregò di aiutarla il giorno seguente a scegliere il resto dei suoi mobili. Glielo promisi, ma a condizione di giurare che mai lo avrebbe detto al fidanzato, poiché l'unico motivo che col tempo gli avrebbe fatto accettare quei mobili, se sentiva un po' d'amore per Marta, era il pensiero che tutto venisse da lei, dal suo consenso, che presto sarebbe stato comune. Tornato a casa, mi parve di leggere nello sguardo di mio padre che già sapeva della mia scappatella. Naturalmente non sapeva niente, come avrebbe potuto capirlo. «Beh, Jacques si abituerà presto a questa stanza», aveva detto Marta. Coricandomi mi ripetevo che se lei sognava del suo matrimonio prima di addormentarsi, doveva quella sera figurarselo completamente diverso dall'idea che si era fatta il giorno precedente. Da parte mia, quale mai fosse l'epilogo di quest'idilio, ero ben vendicato in anticipo del suo Jacques. Pensavo alla notte nuziale in quella camera austera, nella mia camera. L'indomani mattina spiavo per strada il postino che doveva portare una lettera di assenza. Me la consegnò, la intascai, ficcando le altre nella buca del nostro cancello. Procedimento troppo semplice per non usarlo d'abitudine. Saltare le lezioni per me voleva dire essere innamorato di Marta. Mi sbagliavo. Marta altro non era che il pretesto per marinare la scuola, e la prova è che dopo aver assaporato in compagnia di Marta gli incanti della libertà, volli poi gustarla da solo e farne dei discepoli. Presto la libertà diventò per me una droga. L'anno scolastico stava per finire e vedevo con terrore che la mia pigrizia sarebbe rimasta impunita. Io, che mi auguravo l'espulsione dal collegio, dramma che alla fin fine concluse quel periodo. A forza di vivere con l'idea fissa su un'unica cosa, bramandola ardentemente, non noti più il crimine dei tuoi desideri. Certo, non intendevo dare un dispiacere a mio padre, eppure speravo proprio nella cosa la più spiacevole per lui. Le lezioni erano sempre state una tortura per me. Marta e la libertà erano riuscite a rendermele insopportabili. Mi resi conto che se amavo meno René era semplicemente perché mi rammentava un qualcosa del collegio. Soffrivo, e questo cruccio mi rendeva persino malato fisicamente all'idea di ritrovarmi l'anno seguente in mezzo alle scempiaggini dei miei compagni. Per sua disgrazia, avevo purtroppo condiviso con René il mio errore, sicché quando, meno furbo di me, egli mi annunciò di essere stato espulso dall'Enrico IV, credetti di esserlo stato io. Dovevo comunicarlo a mio padre, che avrebbe certo gradito saperlo da me prima della lettera del censore. Missiva troppo grave da farci su cavilli. Si era di mercoledì. L'indomani, giorno di vacanza, aspettai che mio padre fosse a Parigi per prevenire mia madre. Più che la notizia, l'allarmò l'idea di 4 giorni di tensione in casa sua. Poi me ne andai in riva alla Marna, dove Marta aveva detto che forse mi avrebbe raggiunto. Non c'era. Meglio così. Il mio amore avrebbe tratto da quell'incontro una forza maligna con la quale avrei potuto in seguito oppormi a mio padre. Invece, sotto il temporale scoppiato dopo una giornata vuota e triste, rientravo a testa bassa come si conveniva. Rincasai poco dopo l'ora abituale in cui si trovava mio padre. Dunque egli sapeva. Passeggiavo in giardino in attesa che mio padre mi chiamasse. Le mie sorelle giocavano in silenzio, subodoravano qualcosa. Uno dei miei fratelli, eccitatissimo dal temporale, mi disse di andare nella stanza dove mio padre si era accomodato. Grida, minacce, avrebbero in me provocato la ribellione. Fu peggio. Mio padre taceva. Poi, senza collera, con una voce persino più dolce del solito, mi disse: «Ebbene, che intendi fare adesso?» Le lacrime, che non riuscivano a scendermi dagli occhi come uno sciame d'api, mi ronzavano nel cervello. Contro un volere avrei potuto opporre il mio, ancorché impotente, ma al cospetto di simile dolcezza non pensavo che a sottomettermi. «Ciò che tu mi ordinerai di fare?» «No, non insistere a mentire. Ti ho sempre lasciato agire come volevi. Continua. Senza dubbio farai in modo che me ne penta.» Nell'estrema giovinezza siamo troppo propensi, come le donne, a credere che le lacrime risarciscano ogni cosa. Mio padre non chiedeva neppure delle lacrime. Davanti alla sua generosità mi vergognavo del presente e del futuro, giacché sentivo che qualsiasi cosa gli avessi detto avrei mentito. Almeno questa bugia lo consoli, pensavo, in attesa di essergli causa di nuovi affanni. O invece no, cerco ancora di mentire a me stesso. Ciò che volevo era un'occupazione poco più faticosa di una gita e che lasciasse, come questa, al mio spirito la possibilità di non stare un minuto solo lontano da Marta. Finsi di voler dipingere e di non aver mai trovato il coraggio di dirlo. Ancora una volta mio padre non disse di no, a condizione che continuasse a imparare a casa quello che avrei dovuto imparare a scuola, ma libero di dipingere. Quando i legami non sono ancora saldi, basta che un appuntamento vada a monte una volta per perdere di vista qualcuno. A forza di pensare a Marta, ci pensavo sempre di meno. La mia mente agiva come agiscono gli occhi sulla tappezzeria di carta di camera nostra. A forza di guardarla, non la vedono più. Fatto incredibile. Studiavo persino con entusiasmo. Non ero stato bugiardo come temevo. Quando qualcosa, pervenutami da fuori, mi costringeva a pensare meno distrattamente a Marta, vi pensavo senza amore, con la malinconia che provi per quello che avrebbe potuto essere. Pazienza, mi dicevo. Sarebbe stato troppo bello. Non si può nello stesso momento scegliere il letto e dormirci dentro. Di una cosa si meravigliava mio padre. La lettera del censore non arrivava. A tal proposito mi fece la prima scenata, convinto che avessi sottratto la lettera e che in seguito avessi finto di annunciargli spontaneamente la notizia, ottenendo così la sua indulgenza. In realtà questa lettera non esisteva. Mi ero creduto espulso dal collegio, ma mi sbagliavo. Inoltre mio padre non comprese nulla quando all'inizio delle vacanze ricevemmo una lettera del provveditore. Domandava se ero ammalato e se dovevo iscrivermi per l'anno successivo. Finalmente, la gioia di soddisfare mio padre un po' colmava il mio vuoto sentimentale, perché se non pensavo più di amare Marta, la ritenevo almeno l'unico amore che fosse stato degno di me. È come dire che l'amavo ancora. Ero in questo stato d'animo allorché alla fine di novembre, un mese dopo aver ricevuto un biglietto di partecipazione al suo matrimonio, trovai rincasando un invito di Marta che cominciava su questo tono. Non capisco niente del suo silenzio. Sicuramente ha scordato di aver scelto i miei mobili. Marta abitava a Jeux. La sua via scendeva fino alla Marna. Lungo ogni marciapiede seguivano più o meno una dozzina di ville. In realtà Marta alloggiava soltanto nella parte alta. La parte bassa era condivisa dai proprietari e da una vecchia coppia. Quando arrivai per la merenda, era già notte. Solo una finestra senza anima viva rivelava la presenza del fuoco.